con gruppo A, quello dell'Italia, il gruppo B, quello del Belgio, il gruppo C, quello dell'Olanda, giusto per citare le tre prime classificate e le tre prime qualificate agli ottavi da prime dei rispettivi gironi andati in archivio. Questa sera protagonista appunto il gruppo D, dopodiché toccherà il gruppo E, che in questo momento vede sorprendentemente la Svezia in testa, ma soprattutto Spagna terza e Polonia quarta. Se vogliamo anche il girone con, a 90 minuti dal termine, risultati più curiosi, pensando alla vigilia, lo stato di forma, assenze, defezioni, presenze, conferme. Poi il gruppo F, che vede in questo momento la Francia avanti, una Francia già qualificata, e con ancora in ballo tutta la questione relativa alla classifica delle squadre terze classificate. Ricordo, delle sei terze ne passeranno quattro alla fase eliminazione diretta, e quindi in questo caso agli ottavi. Da qui ripartiamo, ricordando nel frattempo l'ufficialità anche di Akan Çalhanoğlu come nuovo calciatore dell'Inter, salutando con piacere Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Direttore, cominciamo innanzitutto, insomma, da così portarci, iniziare un percorso anche verso quello che rappresenta questo appuntamento degli ottavi contro l'Austria. È una nazionale, direttore, a suo avviso un po' troppo sottovalutata? Cioè, la sensazione è che, anzi, si sia quasi tirato un sospiro di sollievo nell'essere riuscita ad evitare l'Ucraina. Io non sono d'accordo, e mi sembra anzi l'Austria un avversario abbastanza ostico per il tipo di esperienza che ha nei suoi protagonisti in campionati di un certo spessore. Vorrei però il suo parere su questo.
Io non credo che dipenda dall'Austria, credo che dipenda dall'Italia. Se l'Italia gioca come sta giocando, come ha giocato spesso anche in questi ultimi anni, questo tipo di avversari lo supera sempre. Questa è la mia convinzione.
Ecco, direttore, si parla molto, no, di quale sarà il centrocampo che poi manderà in campo Roberto Mancini. È vero che Verratti, insomma, ha recuperato, però uno deve star fuori. Secondo lei, alla fine rimette il suo centrocampo classico, quello con Verratti, Jorginho e Barella, oppure magari Locatelli è il grande dubbio che si porterà Mancini fino alla vigilia?
No, non credo proprio. Gioca Verratti, sta fuori Locatelli, sta fuori, giocherà durante la partita. Ma se ci fosse un eventuale affaticamento di Verratti, o può giocare al posto di Barella, ma gioca Verratti certamente.
Direttore, in attesa appunto, come ricordavo prima, degli ultimi verdetti e quindi, insomma, in attesa poi di dare un primo bilancio definitivo a questi gironi, c'è però una nazionale che l'ha particolarmente delusa in queste prime uscite?
Ma forse la Spagna, da cui però mi aspetto di più. Cioè, la Spagna è stata proprio leggerina, fragilina, si vede che è in un momento difficile proprio anche interno suo, del gruppo, del rapporto con gli altri, è piena di critiche. Mi ricorda l'Italia dell'82, insomma, tante situazioni italiane, perché comunque i giocatori li avrebbe, il centravanti ce l'ha, non è che Morata non sia un centravanti di livello internazionale, non è Ronaldo, ma è un gran bel centravanti. Altri, mi sembra una nazionale un po' colta di sorpresa dal cambio di generazione. Non ha giocatori ottimi, ma non li ha solidi. Per cui mi è sembrato un vorrei ma non posso. Forse l'unica. E devo dire che la Germania ha questa splendida attitudine a tenere il pallone, non riesce secondo me ad accoppiare una pericolosità costante. Vedi, molte squadre, anche le grandi squadre, per esempio come l'Inghilterra, non sono abituate ad avversari, non sono abituate nei loro campionati ad avversari che si chiudono. Qui tante squadre nei gironi, soprattutto nei gironi, tante squadre si chiudono. E segnare in partite decisive contro squadre che si chiudono, contro avversari che si chiudono, non è facile. Per esempio l'Inghilterra ha sofferto molto, e la stessa Francia ha sofferto. Noi no, questa è la vera differenza. perché noi riusciamo a far cambiare direzione al pallone molto rapidamente, per cui vai avanti a piccoli passi fino a dentro l'area e poi lì qualcosa succede. Questa è una diversità, non so quanto durerà, però è la nostra vera differenza.
Ecco direttore, sulla Spagna, no? Rimanendo proprio sull'argomento, che sta vivendo un momento un po' particolare, mi sembra che poi spesso e volentieri si vada un po' a beccare tra virgolette Alvaro Morata, cioè come se si chiedesse a Morata di essere il centravanti che risolve tutti i problemi della nazionale quando la nazionale magari non gioca ai suoi livelli standard. Secondo me qui forse c'è una contraddizione in termini, perché Morata, cioè, non è il centravanti, no, da 30 gol, quello che decide da solo le partite. Cioè, forse si sta chiedendo troppo a Morata, a fare quello che lui in realtà non può fare. Però so, questa è la mia idea.
Io credo che Morata sia un ottimo centravanti da nazionale. Intanto non è un centravanti da 30 gol, ma da 15-18 sì.
Sì.
E da 30 gol non ce ne sono, ce ne sono pochissimi. Per cui io credo che Morata, cioè non sia Morata il problema, sia che i suoi gol li farà, li ha già fatti. Il problema è che non li fanno quelli intorno. Non mi sembra che la Spagna abbia per esempio mezze ali capaci di inserirsi, e quando tu giochi con due ali e non hai le mezze ali che si inseriscono, il centravanti resta solo. Non mi sembra lì il problema. Il problema è collettivo, direi, proprio il collettivo del gioco d'attacco.
Direttore, indipendentemente da quello che è stata la premessa e il percorso che ha portato Çalhanoğlu all'Inter, le chiedo, stante le condizioni di Eriksen, alla fine Çalhanoğlu rappresenta nella testa, mettiamola così, di Simone Inzaghi, quello in un certo senso che è stato poi il lavoro fatto su Luis Alberto? Cioè lei vede in Çalhanoğlu un'evoluzione possibile e potenziale così come quella dello spagnolo con la maglia della Lazio adesso all'Inter?
Io sono un estimatore di Çalhanoğlu, lo ritengo un buon giocatore, ma Luis Alberto è meglio. Mm-hmm. È meglio, fa più gol. Luis Alberto è uno da una decina di gol al campionato, 8-10 gol, Çalhanoğlu no, Çalhanoğlu ne fa 2-3. È un giocatore che tocca troppo il pallone per essere un uomo tra le linee, e non ha, cioè è quasi un esterno, cioè il suo peso nella squadra è quasi da ala. Nel centrocampo gira tanto, ma non conclude molto. Poi dopodiché, sempre per fare un esempio blasfemo, se voi mi dite lo prende la Fiorentina, lo prendo volentieri.
Certo.
E trovo che sia stato un buon affare, un ottimo affare prenderla a 5 milioni, cioè prenderlo a costo zero, ma non è né Luis Alberto né Eriksen.
Ecco direttore, a proposito proprio di questi due giocatori che il Milan ha perso a parametro zero, prima Donnarumma, ora Çalhanoğlu, qualcuno ha criticato l'operato del Milan, lei che pensa? Cioè il Milan ha fatto comunque la sua offerta, poi Çalhanoğlu ha trovato un'offerta più alta e dall'oggi al domani se n'è andato dal Milan. Ecco, prego.
I milanisti si devono rendere conto che Berlusconi non c'è. Quindi intanto i giocatori non sono mai di una società, non lo sono, proprio non lo sono per legge. C'è una legge italiana che dice, e poi più una legge europea che dice questo, che limita il rapporto tra le società attraverso un contratto a tempo. Si chiama legge 81 ed è del 1991. Pensare ancora che i giocatori siano di una società vuol dire essere fuori dal mondo. Quindi il Milan non ha perso, è andato a fine contratto con Çalhanoğlu e con Donnarumma, e quando si va a fine contratto la tua offerta vale quella degli altri, per cui non è più, il giocatore non è più tuo, vai semplicemente a un'asta con chi gli fa le offerte. Questo bisogna averlo sempre chiaro. Nel calcio non esiste più la proprietà. E poi bisogna, nella fattispecie, capire che il Milan non è Berlusconi e che ha già speso 27 milioni per Tomori, cioè l'intera spesa della campagna scorsa, la spesa già adesso, a metà giugno, per un giocatore. Quindi si può essere d'accordo o non d'accordo, ma la realtà è questa.
Direttore, sono insomma ore piuttosto calde per quel che riguarda il prossimo allenatore della Fiorentina, che
strano,
insomma, lo dico con prudenza, dovrebbe essere a questo punto Vincenzo Italiano. Non voglio tornare sulla questione Gattuso, ma vorrei guardare avanti, ecco, con lei. Alla fine, archiviata quella situazione, con Vincenzo Italiano, che Fiorentina si aspetta e si augura soprattutto di vedere.
Io devo dire che è molto fiorentino concentrarsi su Gattuso e per esempio non su Nico Gonzalez. E a me del fatto dell'allenatore mi interessa veramente poco, nel senso che un allenatore ci sarà. Mm-hmm. Un allenatore ci sarà. Mi sarei più preoccupato se avessi perso giocatori. Sono molto sorpreso e colpito dal fatto, noi stiamo ragionando di Gattuso pochi giorni dopo che la Fiorentina ha fatto il più grosso acquisto della sua storia. Questo è molto fiorentino proprio, e io il fiorentino ormai li sopporto poco, proprio per questo loro disfattismo. Per cui se tu vuoi parlare di Fiorentina con me, cominciamo a parlare da Nico Gonzalez.
E allora
Gattuso non c'è, non mi interessa, non c'è, non mi interessa chi abbia ragione, per me interessa chi paga da noi, chi ha comprato Nico Gonzalez?
Commisso.
E allora mi interessa Commisso.
E allora su Nico Gonzalez, proprio perché è un grande acquisto, direttore, le volevo chiedere appunto, cioè...
Ma perché si parla ancora di Gattuso?
No, francamente c'era parlato no, noi, di italiano,
no, ma non con voi, sì, di qua a Firenze.
Direttore,
si parla di Mendes e dice ma come mai, ma non si sapeva che Mendes faceva così. No, non si sapeva perché non conoscevamo le cifre. Noi abbiamo preso un allenatore che aveva il suo procuratore, l'abbiamo preso, abbiamo chiesto i giocatori. Il procuratore ha detto io questi giocatori ce l'ho tutti se volete, e noi abbiamo detto bene, andiamo a vedere. Dopodiché c'è stato presentato un conto dove c'era un forte rialzo di prezzo e la presidenza ha avuto una reazione. Qual è il problema? E perché il problema deve essere la Fiorentina e non gli altri? Io quando vado in un ristorante non so quanto mi fanno spendere, ma comunque giudico il mangiare e giudico alla fine. Qui invece i soldi ti sono stati dati subito e tu ti sei alzato. Punto primo. Punto secondo, non capisco perché il contratto di Gattuso si poteva rompere e quello di Italiano no, visto che la regola è la stessa, e cioè che i contratti sono in essere dal 1 luglio prossimo. Cioè, a me sembra che ormai Firenze sia una guerra tra bande, sia esattamente una guerra tra bande, dove noi ne facciamo parte. Stiamo molto attenti, perché verrà un momento in cui bisognerà renderne conto a qualcuno, se non a tutta la città.
Ecco, direttore, però tornando proprio sull'acquisto, cioè il fatto che la Fiorentina abbia speso tutti quei soldi per un esterno d'attacco come Nico Gonzalez... è un segnale che Commisso vuole investire ancora sulla Fiorentina, quindi va letto in chiave positiva, no? Perché altrimenti non avrebbe fatto un'operazione del genere. Questo dovrebbe far ben sperare, teoricamente.
Non fa sperare, è un dato, è un fatto realizzato. Quindi non è una speranza. C'è un giocatore molto importante che molti altri volevano, che abbiamo preso noi. Adesso vediamo quello che succede. E certo che dovremo dare via anche giocatori, però vedremo quello che succede. A me Mendes, lui e tutti i sacerdoti che si era portato dietro, compresi tanti opinionisti fiorentini, non è mai piaciuto. e se si sta alla regola dovrebbe piacere a pochi. Adesso vedremo, il mercato è cominciato bene, vediamo che cosa succede. E come abbiamo preso due giocatori subito, perché Sottile andava ricomprato.
Sì, sì, è stato riacquistato, sì, con un esborso di 2 milioni e mezzo.
Però si parla di Mendes e di Gattuso, e io questo non lo capisco, non mi piace, proprio non mi piace. E lo dissi da voi che sentivo Puccio di Bruciato, lo dissi da voi prima che succedesse il caso di Gattuso, che te lo ricorderai.
Però direttore, due parole su Italiano, se dovesse arrivare lui, cioè al di là del fatto che comunque l'allenatore dobbiamo prendere, quindi alla fine, ecco, se domani arriva Italiano, cioè come soluzione.
Ma anche questa cosa che Italiano non si sa se avrebbe giocatori adatti al suo gioco. Ma sapete quanti giocatori ha utilizzato Italiano quest'anno? Lo sapete?
Più di 35,
quasi tutti.
E allora, chi sono tutti i suoi giocatori? Sono tutti giocatori presi in prestito da una parte e dall'altra, e che le ha indicato Italiano, o hanno preso quello che potevano, come tutti gli altri, peraltro.
Sì, sì, no, come tutti gli altri, lui ha fatto di necessità
virtù.
Allora,
vogliamo, cioè, se mi date una mano, ragazzi, se mi date una mano, voi che siete persone competenti e intelligenti, a far sì che in questa città si dicano meno frasi fatte, e si comincia ad avere competenza e un po' più di correttezza verso la società, se mi aiutate forse possiamo fare davvero qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni.
Noi direttore ci proviamo e proveremo, e rimanendo
però dovete farvi domande, perché se vi fate suggestionare dalle frasi fatte, no, dovete farvi domande. Voi avete la competenza e l'intelligenza, la chiarezza, la gioventù per farvi domande. E allora cominciamo a dire che siamo partiti benissimo e che se Italiano viene deve essere felice di essere in una società che è partita benissimo. A me dispiace per lo Spezia, questo sì. Dispiace per lo Spezia, perché questa è un'operazione da colonia, da imperialismo. Però l'hanno fatto tante volte anche con noi, quindi mi dispiace, ma si va avanti, e si va avanti finalmente cominciando a bussare, a mettere giù il 3 di picche.
Anche perché poi questo è il terzo anno per Commisso, quindi proprio per questo ragionamento che facciamo è molto importante oggi che la Fiorentina non sbagli questa stagione.
Tu hai capito quello che sì, ma è importante che non la si sbagli nemmeno noi.
Sì.
E che si sia dalla parte giusta, qualunque sia, ma dalla parte giusta, non da quella di Mendes.
Chiaro. Direttore, volevo tornare un attimo su Berardi, perché questa esplosione di Berardi in nazionale, che secondo me per certi versi è anche un po' improvvisa, nel senso come titolarità, cioè dimostra che, insomma, questo ragazzo forse ora davvero è pronto per il grande salto, oppure forse Sassuolo resterà per sempre la sua comfort zone. Carnevale oggi ha detto: io non posso promettere che rimarrà, però io non mi aspettavo che lui mettesse dietro tutti gli altri, tutti in fila, cioè in questa nazionale.
Sì, sì, ma Berardi è sempre stato un grande giocatore, ed è un giocatore, cosa che Chiesa è un mezzo grande giocatore. Berardi è un giocatore completo. Chiesa fa un gioco solo, Berardi ne fa tutti e gioca per la squadra. Berardi, ti dirò di più, è un giocatore all'inglese, secondo me andrà in Inghilterra. È un giocatore adattissimo alla Premier League e sarebbe anche in nazionale inglese se giocasse, se fosse inglese. È un giocatore che ha avuto le sue discontinuità, è uno si è infortunato spesso anche.
Sì.
Si è infortunato spesso, è un giocatore che ha rifiutato a grandi squadre per rimanere lì, quindi è un giocatore con una psicologia sua particolare, a modo suo molto forte, però il giocatore è classico, cioè è veramente un giocatore all'antica. Un giocatore moderno di ispirazione antica. A me piace tantissimo.
E direttore, nel salutarlo, un altro singolo su cui vorrei concentrarmi è Bernardeschi, perché magari sarà il tutto limitato alla gara col Galles, però schierato in quella posizione alla fine e in un europeo in cui di fatto Mancini ha già schierato 25 calciatori, non sembra più un'anomalia la sua convocazione.
No, ma no, onestamente
forse non lo è mai stato. Esatto.
Non è mai stato perché Bernardeschi, cioè quando si fa quando si fa un elenco di convocati, quando si fa una rosa, anche nelle squadre, si fa la formazione titolare e le varie ipotesi di sostituzione. Bernardeschi è uno, cioè intanto è il vice Insigne. Noi invece pensavamo che il vice Insigne potesse essere lo stesso Chiesa. Non è così, cioè, perché Insigne non è un'ala pura, è un giocatore che da noi gioca trequartista, fa il numero 10 puro, perché l'ala sinistra è Spinazzola. Questo è il tipo esatto di ruolo di Bernardeschi. Bernardeschi ha il tipo di gioco di Insigne, con caratteristiche diverse, chiaramente ha il passo più lungo di Insigne, non ha quel suo scatto improvviso, ma accarezza il pallone e sa fare l'ultimo invito se gioca davanti all'area di rigore. Non solo, ma può anche fare il finto centravanti come ha già fatto in nazionale, in caso che ci servisse uno spazio vuoto dentro l'area. Questo ha portato Bernardeschi, non la sua stagione. Mancini non ha mai ragionato da selezionatore, da commissario tecnico, ha sempre ragionato sui propri principi, altrimenti non avrebbe portato sui propri gusti, sul suo modo di vedere il calcio, altrimenti non avrebbe portato debuttanti a un europeo come ha fatto con Raspadori, complessivamente perfino con Castrovilli e Pessina, che sono esplosioni ultime, soprattutto Pessina. Quindi ha un suo perché Bernardeschi, e ti devo dire che io lo riprenderei volentieri, è impossibile perché ormai c'ha un contratto, anche con quell'aria da situazione balneare che ha sempre sulla faccia, è un gran bel giocatore.
Direttore, a martedì prossimo,
grazie mille direttore, ciao, buona serata, ciao. Arrivederci.